sul via vai di pace, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Buongiorno, buongiorno ascoltatrici e ascoltatori, ma nemmeno benvenuti oggi. Benvenutissimi, è venerdì 28 aprile e pensate, è la giornata internazionale degli acronimi. Due su tutti. Il primo, il MES, perché oggi l'Europa ci chiederà per la 1544esima volta, volete o non volete, ratificare il meccanismo europeo di stabilità. 1544, più o meno lo stesso numero di volte che ho chiesto a mio figlio, vuoi o non vuoi che ti scriva al centro estivo? E la risposta è stata la stessa. Beh, bah, adesso ci penso. L'altro acronimo ancor più protagonista della giornata internazionale degli acronimi è invece il DEF, Documento di Economia e Finanza, il principale strumento della programmazione economico-finanziaria in Italia. DEF che oggi si prende praticamente tutti i titoli dei giornali, è scomparso il DEF, il manifesto, il DEF finisce sotto il ponte a Venire, DEF autogol della maggioranza, il Corriere della Sera, il giovedì nero di Meloni, questa è la Stampa che parafrasa i classici titoli borsistici, mentre il Fatto Quotidiano mette insieme un po' di Churchill e un po' di Shakespeare. Meloni, l'ora più buia, pugnalata dai leghisti, e infine La Repubblica, DEF bocciato per ferie. Insomma, la maggioranza va sotto in aula causa assenze e viene bocciato per la prima volta nella storia lo scostamento di bilancio. Dicevano che erano pronti, beh insomma mica tanto, ma non è un problema politico, si affretta a rassicurare Giorgetti, è che i parlamentari, dice, proprio non si rendono conto che forse è un filo peggio di un semplice problema politico. E già, perché far votare il DEF proprio alla vigilia del ponte del 1° maggio è francamente impresa catalogabile negli sport estremi, proprio quando deputati e senatori sfilano già in parata con i trolley al posto degli obici come se fosse il 2 giugno, pronti a raggiungere ridenti località di villeggiatura, le principali città d'arte, insomma, open to meraviglia. Quindi, per dirla con lo stato sociale, una vita in vacanza, la Meloni che balla, libertà e tempo perso e nessuno che rompe i coglioni. Meloni che era a Londra a incontrare Sunak, altro argomento di prima pagina di oggi, il patto di Londra, titola Il Giorno. Tanta amicizia, tanti abbracci, scambi di gagliardetti e soprattutto complimenti reciproci. Oh, bellissima sta cosa che li cacci tutti in Ruanda, ma come fai? O se ti resta un po' di spazio, dimmelo che un po' ce li infiliamo pure noi. Ma certo, Giorgi, io invece ti devo fare i complimenti per gli inseguimenti in tutto il globo terracqueo. Quando l'ho raccontata qui ai miei, giuro che non ci potevano credere. Se vuoi ti regaliamo anche un paio di moto siluranti della Seconda Guerra Mondiale, usate pochissimo. Grande Rishi, grande Giorgia, a Rishi, se me le dai subito ste moto siluranti, io sparo due colpi a sti stronzi che mi hanno affossato il DEF in aula. Ma attenzione, perché i parlamentari hanno presentato la giustificazione. Onorevole, racconta Concetto Vecchio oggi su Repubblica, ha sentito che cosa è successo? Lo so, mancava pure il capogruppo, lo sto chiamando ma non lo trovo, so che avevo un impegno importante, io invece fino alle 16 stavo a Montecitorio e adesso dov'è? In macchina, in viaggio verso Terni, mannaggia. Lei invece non era in aula? Io sono a Palermo. E a fare cosa? Sono in missione, cioè non propriamente, ma è come se lo fossi, cioè sono dottore commercialista, rappresento il partito al convegno nazionale dei commercialisti e il capogruppo mi aveva detto ma vai tranquillo, sottosegretario, però pure lei non c'era, no io oggi c'ero, ma come, risulta assente solo per 30 secondi, ho avuto un imprevisto, un maledetto imprevisto, ero in bagno al momento del voto, non sono riuscito a raggiungere in tempo l'emiciclo, e lei invece era a casa, e sì, avevo l'influenza, ho esagerato troppo a difendere l'orsa. Queste alcune delle motivazioni presentate oggi in forma di giustifica dai parlamentari che non hanno votato il DEF, ma attenzione, perché oggi non è solamente la giornata internazionale degli acronimi, naturalmente anche la giornata internazionale dell'armocromia. Ragazzi, ieri grazie a Elie Schlein abbiamo imparato una parola nuova, armocromia. Ora, lo dico subito, non intendo per nessuna, ma proprio per nessuna ragione al mondo farmi triturare nel conflitto tra gli indignados perché la Schlein si è fatta intervistare da Vogue e gli indignati con gli indignados perché la Schlein si è fatta intervistare da Vogue. Francamente, ma proprio francamente, preferisco vivere, e ancor più francamente penso che la Schlein possa farsi intervistare un po' da chi cacchio le pare senza dover chiedere il permesso a nessuno, mica che debba per forza farsi intervistare al citofono mentre cerca di venderti Lotta Comunista, perché se no altrimenti libero titola come fa oggi Vogue e Martello. La Schlein su Vogue mi turba meno di zero, altra cosa sarebbe stata semmai Calenda su Playboy, ma qui entriamo nel territorio del proibito, quindi lasciamo stare. Invece quello che mi affascina davvero in tutta questa vicenda è la scoperta che esiste una roba come l'armocromia, ma soprattutto che l'armocromia sia una professione e che per una seduta di armocromia si possano chiedere fino a 400 euro all'ora. Vedi, Bachi, che non hai capito niente, ma proprio niente della vita. Non che sia una novità. Comunque, per la cronaca, l'armocroma di Elli è la bolognese Enrica Chicchio, che le consiglia colori freddi perché lei è una donna di inverno e tra l'altro suggerisce un bel trench color glauco. E quindi abbiamo imparato due parole nuove, o meglio due concetti nuovi, uno era l'armocromia, l'altro che esiste il color glauco. Che colore sia il color glauco francamente non lo so, per fortuna adesso ci sono i titoli del GR, vado a documentarmi e poi ve lo dico in apertura della seconda parte del Demone del Tardi. I was at a show, backstage untying my shoes.
beside her was you. An eagle told me don't do it, my nice image would go up in fumes. But the head without the ears heard it, so you end up in my room. Texting me 100 times, calling me 100 times, hope it is not you this time. Damn, I gotta change my life. Texting me, you're gonna die. Call a psychiatric lie. Friends and family should know I'm reporting this as a crime.
I bet you heard the song, wondering who I'm talking about. I said, I bet you heard the song, wondering who I'm talking about. I bet you heard the song, wondering who I'm talking about. I bet you heard the song, wondering who I'm talking about. You.
Cinque minuti dopo le 8, vi ho detto che mi sarei documentato e infatti l'ho fatto, perché qua non siamo mica dei qua qua qua, e allora vi posso dire che il color glauco è una specie di azzurrino pastello. Ecco, non chiedetemi di approfondire di più perché non sono un espertone di armocromia, che è stato uno degli argomenti della prima parte, così come uno degli argomenti che oggi vengono trattati sulle prime pagine dei giornali. Gli altri due, ve lo dicevano, sono quelli che attengono alla giornata internazionale degli acronimi, ovvero il MES e il DEF, su cui, attenzione, oggi spiegherà tutto, ma proprio tutto, in un straordinario momento di radiofonia ex cattedra il professor Santoro, tra poco al giorno delle locuste. Terzo argomento importante che troviamo oggi sulle prime pagine dei giornali è la centralità del plantigrado. Attenzione, non si ritorna sulle piste dell'orso, ma a testimonianza che la centralità del plantigrado non è solamente attinente al dibattito pubblico del nostro paese, bensì allo scacchiere internazionale. Ecco che oggi Repubblica, centropagina, racconta dell'ultimo scontro tra Pechino e Washington, lo scontro sul panda gigante Yaya, che sarebbe stato maltrattato nello zoo del Tennessee, dove aveva trascorso gli ultimi 20 anni. Ogni mattina Yaya, parafrasando l'allegro motivetto, sembrerebbe maltrattato, da cui lo scontro diplomatico con la Cina, da cui il povero Yaya proviene. Altro argomento oggi gettonatissimo sulle prime pagine dei giornali riguarda due sentenze su cui naturalmente esulta oggi il giornale, che titola tutta pagina: disfatta manettara, crollano i teoremi dei PM, stato mafia assolto dell'Utri e la fine di un calvario decennale, caso Metropol, archiviato Savoini, i rubli alla Lega erano solo favole, con Salvini che già sui social giubila e minaccia querele retroattive per tutti quelli che avevano osato dire. Anche il Foglio, che è quotidiano turbo garantista, oggi intervista il generale Mario Mori, è stato restituito, dice l'onore, alla Rossora, basta cialtronate. Poi la PM pietra tombale su 10 anni di azzardi, di mistificazioni, di imbrogli, dell'antimafia petturuta, si era tutta una boiata, insomma questa è un po' la postura del Foglio, argomento che il Corriere della Sera affronta con sobrietà. Stato mafia, assolti anche in Cassazione gli ex Ross e Dell'Utri, naturalmente anche La Stampa in prima pagina, ma è una storia ancora da capire, mette lì Francesco Lalicata. E allora, visto che è una storia, anzi entrambe sono storie ancora tutte da capire, cerchiamo di capire un pochino la questione, perché se da una parte c'è una verità giudiziaria che attiene alla punibilità da codice penale, dall'altro ci sono dei fatti che restano. Ironicamente il Fatto oggi titola: la mafia trattò ma da sola, Ross assolti e boss prescritti. Ma stiamo sulle pagine di Repubblica, che oggi affronta il tema numero uno, ovvero quello della assoluzione sulla trattativa Stato-mafia, con un pezzo firmato da Lirio Abbate. Allora, fatemelo recuperare rapidamente, perché maledetto me, non mi sono segnato la pagina, eccola qua. L'ultima sentenza, intanto scrive Salvo Palazzolo, dopo 12 anni di processo, è una soluzione piena per gli ex ufficiali del ROS accusati di aver trattato con l'ex sindaco mafioso Vito Ciancimino con l'obiettivo di fermare le stragi del 92. La Corte di Cassazione conferma il giudizio d'appello per i generali in pensione Mario Mori, Antonio Subrani e per l'ex colonnello Giuseppe De Donno, e va anche oltre, mentre conferma la soluzione pure per l'ex senatore Marcello Dell'Utri. No alla richiesta del procuratore generale che chiedeva un nuovo processo, cadono anche le condanne per i boss. E scrive Lirio Abbate: 31 anni fa lo Stato era stato piegato da Capaci, dalle stragi di Capaci e via D'Amelio. Era lo Stato e non Cosa Nostra ad essere in ginocchio, e questa debolezza è stata dimostrata proprio in quei giorni da alcuni uomini con le stellette che hanno bussato alla porta dei corleonesi per chiedere un'apertura di dialogo. Forse quei carabinieri non si aspettavano, restando spiazzati, che il mafioso con il quale erano andati a parlare, Vito Ciancimino, veicolasse a Salvatore Rini il loro invito ad aprire un dialogo che nelle intenzioni di Cosa Nostra era destinato ad altri, probabilmente ai politici che stavano al governo. Questi fatti non si possono cancellare con una sentenza di assoluzione definitiva per i carabinieri e gli altri imputati, perché si tratta di una storia riportata anche nelle motivazioni della decisione della Corte d'Appello di Palermo, che la Cassazione ha confermato, che non può essere processata nelle aule di giustizia, perché sono fatti che non rientrano nel codice penale, ma appartengono alla dignità di una società che vuole essere contro la mafia. La richiesta di avere un dialogo nell'estate del 92 è partita dagli uomini delle istituzioni e non viceversa, ricorda Lirio Abbate, che poi chiude: quella richiesta avanzata da autorevoli rappresentanti delle istituzioni con le stellette è stata interpretata come una manifestazione di debolezza dello Stato e un segno tangibile di cedimento al clima di violenza e di intimidazione mafiosa, alimentando la spirale della violenza mafiosa invece di stemperarla. Per i giudici si è trattato di un'iniziativa quanto mai improvvida. La vicenda della trattativa a distanza di 31 anni dalle stragi di Capaci e via D'Amelio rimane uno degli avvenimenti più opachi che ha attraversato i rapporti tra mafia e antimafia, e adesso il compito dell'accertamento della verità è destinato al giudizio degli storici. E poi c'è l'altro caso, che è quello dell'inchiesta sui fondi russi alla Lega. Scrive Sandro De Riccardisi: il progetto della compravendita di gas russo c'è stato, inequivocabilmente diretto a finanziare la Lega per le europee 2019, e anche Matteo Salvini ne sarebbe stato a conoscenza, ma le mancate risposte della Russia alle rogatorie dei PM di Milano hanno impedito di capire per conto di chi abbiano trattato i tre russi presenti all'hotel Metropol di Mosca con gli italiani Gianluca Savoini, Gianluca Miranda e Francesco Vannucci. In assenza di pubblici ufficiali, impossibile quindi contestare l'accusa di corruzione internazionale. Anche la riforma Cartabia impone di non andare oltre di fronte alla poco probabile condanna nell'eventuale processo. Viene così accolta dal GIP di Milano la richiesta di archiviazione del procuratore Fabio De Pasquale e del PN Giovanni Polizia e Cecilia Vassena sulla compravendita di 6 milioni di tonnellate tonnellate di gas che con uno sconto tra il 3 e il 6 e 5% avrebbe dovuto creare fondi neri per la Lega per almeno 65 milioni di dollari. Come per la corruzione internazionale, impossibile contestare il finanziamento illecito perché, scrive il GIP, non si è conclusa non solo la fase finale di destinazione di una percentuale alla Lega, ma neanche la compravendita. Quel che resta sono la ragione dell'incontro e gli obiettivi dei tre italiani. Gli atti posti in essere, scrive il GIP, erano inequivocabilmente diretti verso l'obiettivo finale di finanziare illecitamente il partito Lega, grazie ai rapporti che Savoini, presidente dell'Associazione Culturale Lombardia-Russia, aveva saputo tessere con influenti personaggi del mondo politico, economico, culturale russo. Visto che abbiamo un paio di minuti e non di più, chiuderei parlando di basket, non prima di aver segnalato, visto che siamo sulle colonne della Stampa, che la Stampa oggi propone anche un'intervista alla moglie di Julian Assange. Stella Morris Assange: stanno torturando mio marito, dice nell'intervista che trovate a pagina 19. La battaglia di Julian riguarda tutti, assieme a lui muore la libertà di Stampa. Ma dicevo, volevo chiudere oggi parlando di basket, in realtà non proprio di basket, perché ieri sono circolate molto sui social le dichiarazioni post partita di Giannis Antetokounmpo, due volte MVP della NBA, grandissimo giocatore che ieri, pur giocando una grande partita, ha commesso un errore fatale che ha permesso agli avversari Miami Heat di buttare fuori la sua squadra dai playoff. E allora in conferenza stampa un giornalista gli ha chiesto se la stagione per lui fosse stata fallimentare, e la sua risposta è stata una risposta che dovrebbe essere mandata a memoria non solo per chi mal digerisce i fallimenti nello sport, ma per tutti i ragazzi in particolare che hanno delle difficoltà a confrontarsi con il piano del fallimento. Che cosa ha risposto Giannis? Ha chiuso gli occhi, ha sbuffato, si è stretto la testa tra le mani e poi ha detto: oh mio Dio, mi hai fatto la stessa domanda un anno fa, Eric. Tu ricevi una promozione ogni anno nel tuo lavoro, no? Giusto? Quindi ogni anno è fallimentare, sì o no? No, ogni anno lavori per raggiungere qualcosa, un obiettivo, ottenere una promozione, essere in grado di prenderti cura della tua famiglia, che so, comprare una casa, aiutare i tuoi genitori, lavori per questo e non è un fallimento, sono tappe per il successo. Aspetta, non ce l'ho con te, ci sono sempre dei passi da fare. Michael Jordan ha giocato 15 anni e ha vinto 6 titoli, quindi negli altri 9 che cosa ha fatto? Ha fallito, è questo quello che mi stai dicendo? È una domanda, dimmi, è così o no? No, allora perché me lo chiedi? È sbagliata la domanda, non c'è fallimento nello sport, ci sono giorni buoni e giorni brutti, in alcuni vinci, in altri no, qualche volta è il tuo momento, altre volte no, questo è lo sport, non devi sempre vincere, vincono anche gli altri e quest'anno vincerà qualcun altro. Questo Giannis Antetokounmpo, praticamente Platone nella risposta data al giornalista di ESPN che lo intervistava ieri. Visto che ho ancora pochissimi secondi, nonostante il professor Di Stefano sia già calato come un falco all'interno dello studio, ne approfitto per impugnare la prima pagina del Messaggero. Messaggero maledetto, dove sei che non ti trovo? Io prima di grazie al professor Di Stefano che me lo consegna brevi mano, perché il Messaggero innanzitutto ci porta nella febbre scudetto del Napoli, che potrebbe essere già festeggiato domenica con il prefetto che sposta Napoli Salernitana. Ci segnala che c'è una nuova manager donna al vertice di una società importante come Vodafone, si chiama Margherita Della Valle, e poi ci racconta una storia che in realtà non è una storia ma è una sentenza attesa, che riguarda l'INPS. Come sarà la liquidazione dei dipendenti pubblici? Lo deciderà la Corte Costituzionale il 9 maggio. La domanda a cui i giudici supremi dovranno rispondere è semplice: è lecito pagare con ritardi fino a 7 anni la buonuscita agli statali? L'INPS, in una memoria difensiva depositata agli atti della consulta, ha già dato una sua risposta ed è una risposta affermativa. Secondo l'Istituto di Previdenza, il TFS dei dipendenti pubblici è diverso dal TFR dei privati, sono in ballo miliardi di euro. Sentiremo il 9 di maggio che cosa dirà a appunto la sentenza. Ma con questo vado necessariamente a chiudere la pagina del Demone del Tardi. Sta per aprirsi quella del Giorno delle Locuste, puntata memorabile, e poi capirete perché. Stacco, sigla e andiamo.